Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0 con l'ospite, neo partecipante al gruppo, neo utente, neo ospite, insomma Enrico. Benvenuto Enrico.
Grazie, grazie.
Allora, Enrico mi ha preso come un pesce si piglia buttando l'esca. Io ci sono caduto proprio a pesce. Dice, ma sai, siamo un gruppetto di persone che utilizza i telefonini della eFoundation e magari se ti interessa, io come magari? Dobbiamo vederci subito e parlarne. Allora, dimmi, mi stavi dicendo, siete un gruppetto, vi siete trovati dove? Su Facebook, LinkedIn?
Ma è stata una cosa casuale, io che amo curiosare nel web, uso molto spesso Telegram e ho provato a fare una ricerca con i termini eFoundation e ho trovato un gruppo di 36 utenti eroici che hanno fatto un gruppo, che è un gruppo ufficiale tra l'altro anche promosso sul sito della eFoundation, di utenti italiani che usano questi telefoni e io sono stato il 37esimo.
Fantastico.
Per cui quando sono entrato nel tuo gruppo mi è parso, visto che ne avevi parlato in un tuo podcast, mi è parso carino segnalarlo e anche, diciamo, dare la mia disponibilità nel momento in cui qualcuno mi volesse fare qualche domanda, perché immagino benissimo che io ho usato, io l'ho visto, l'ho comprato e in 3 giorni mi è arrivato, ho incominciato ad usarlo sprezzante del pericolo. Però mi rendo conto che magari un utente normale, prima di spendere i suoi soldi, voglia saperne qualcosa di più, ecco.
Ma quindi tu vai tranquillo, proprio fammi la tua... Allora, innanzitutto funziona.
Sì, sono soddisfattissimo, questo è il punto. Sono molto contento, non tornerei indietro per nessun motivo, però faccio una premessa. Come utilizzatore... vengo definito un po' un paranoide, cioè nel senso la mia vita informatica all'insegna del tentativo di sfuggire dagli schermi di Big Tech, a me dà fastidio il tracciamento, io col computer voglio fare quello che dico io, ad esempio nei motori di ricerca, altra tua puntata brillante, se cerco una cosa voglio cercare nell'intero web, non voglio i risultati che Google preconfeziona per me. Per cui uno con questi interessi, quando vede un telefono della eFoundation, gli si accendono delle lampadine. Prima cosa, mi sono studiato bene il loro sito e ho apprezzato molto rispetto ad altri il fatto che loro ti danno il telefonino già con la versione del sistema operativo. Quindi con questo fork di Lineage, alla fine, già montato sopra, tu devi solo pagare. Però la cosa intelligente è che ti forniscono anche una piattaforma alternativa su cui avere una mail, sincronizzare i contatti, sincronizzare i calendari, sincronizzare le tue attività, i tuoi to-do, le tue cose da fare, ed è una piattaforma che si basa su Nextcloud, che è un cloud... che dovremmo conoscere in quanto a caratteristiche di... è abbastanza privato, diciamo.
Sai che
ecco.
In queste settimane ne sto vendendo 2 di installazione. Ecco. Io ne ho 5 personalmente, per me. Ne ho 5 che utilizzo per te. E quindi sì, qualche puntatina l'ho fatta, ma non abbastanza, hai ragione. Devo farne di più.
E poi, cosa che non ho sentito nei tuoi podcast, è mette a disposizione anche un motore di ricerca privato basato su SearchX, che è un metamotore di ricerca. Loro hanno fatto una loro personalizzazione, si chiama eSpot, ed è un motore di ricerca che funziona bene, non registra gli indirizzi IP, non censura e via dicendo, per cui simili a quelli che abbiamo conosciuto negli anni come DuckDuckGo o Qwant e via dicendo. Però forse la cosa migliore è se tu mi fai delle domande.
Ma io adesso innanzitutto è bello sentirti perché evidentemente dai quel feedback immediato che interessa a tutti. Io adesso sto cercando il motore di ricerca, hai detto eSpot con la E, sono sicuro.
Sì, eSpot, aspetta, ti do anche
perché
direttamente...
Perché trovo comune spagnolo.
Do direttamente l'indirizzo. https sì. Due punti barra barra spot.ecloud.global.
Ah. Sì? Ok, mettiamo subito tra i preferiti, bookmark. Allora facciamo caffè 2.0 come prima ricerca, ovviamente. Ehi, giusto, giusto, eccolo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bello, funziona bene. Sì, lo conosco, quella, come si chiama, quel motore che tu dici, SirX, ne stanno parlando tanti, poi alcuni li ho già visti, li ho visto parlare tempo fa, e insomma rientra nella necessità di avere altri strumenti, perché ormai Google... ieri ho fatto vedere una schermata sul gruppo, dove non so, che non mi ricordo che parola ho messo su Google, ma sostanzialmente è venuta fuori una pagina, una pubblicazione, non un risultato di ricerca. Quindi ti spiegano loro qual è la verità e la devi tenere.
Questo a me non piace. Ecco, per chi ci ascolta, forse la cosa interessante da sapere, lo dice anche la eFoundation sul sito, se andate a vedere, è che questo tipo di telefono non è proprio per tutti, nel senso, chi non dovrebbe assolutamente avere questo telefono? Quelli che hanno la voglia di avere sempre l'ultima versione di Android, per cui chi ha un telefono e adora avere l'ultima versione di Android subito, si dimentichi questo telefono, perché io sul mio Android 10, e chi sfrutta, usa i servizi di Google, sul quale apro una piccola parentesi, perché la eFoundation dice, per te che usi ancora i servizi di Google, con questo telefono lo puoi fare, perché noi ci abbiamo messo dentro un framework che si chiama MicroG, che ti permette di autenticarti col tuo indirizzo Gmail e utilizzare i servizi Google. Va bene, però dal punto di vista, se mi permetti, un po' etico, una persona che decide di usare i telefoni della eFoundation, è inutile spendere soldi, farsi un account su Nextcloud per poi continuare a usare Google Calendar e comunicare a Google tutti i tuoi spostamenti.
In un'ottica di transizione lo capisco, perché per molti è traumatico pensare di abbandonare Gmail o Google Drive, oppure il calendar, cioè, ma proprio c'è gente che vive attaccata a Google Calendar, e li capisco, ma ormai io saranno 6 anni, 7 anni che uso solo Nextcloud, e Google l'ho abbandonato prima, quindi non ho fatto il salto cioè proprio l'avevo abbandonato senza avere il paracadute.
Sì, ho fatto un percorso simile al tuo, perché io sono arrivato alla eFoundation dopo un percorso personale che mi ha portato ad abbandonare tutti i social network, ad abbandonare Google. Io sono uno di quelli che ha eliminato il suo account Google con tanto di acquisti di Android, perché mi sono fatto una domanda, mi sono dato una risposta, come dice Marzullo, ho detto, la mia privacy vale tutto quello che mi stanno dando? La risposta è stata no. E allora io dico, io uso computer da quando ho 12 anni, ho usato IBM compatibili, Olivetti.
Si chiamavano IBM compatibili, segnatevelo, è una cosa che non sentivo dire da tanti anni, è vero.
Ti svelo anche il perché, io sono figlio di un commerciale dell'Olivetti, per cui sono cresciuto un po' all'ombra dell'Olivetti e uso questi termini da archeologia informatica ormai, no?
È vero,
però
è vero.
Partendo da lì a 12 anni, poi ho posseduto PC con Windows, Mac, iPad, iPhone, Android, adesso un PC con Linux. Cambiare si può, basta volerlo alla fine. Sì. Le soluzioni si trovano, il mondo open source è vastissimo di soluzioni alternative, totalmente gratuite, poi tra l'altro alla fine, no? Sì. Dipende uno che cosa sta cercando e che valore dà alle cose che usa alla fine. È una un po' una riflessione personale anche da fare prima di approcciare una cosa del genere.
Io vedo che molto dipende se uno ha per nella proprio bagaglio dei valori il desiderio di sapere come funzionano le cose che ha in mano.
Esatto.
Se uno ha questa curiosità, allora abbandona Google. Se non ce l'ha sta curiosità, vuole la chiave in mano. Tanto sanno tutto di me lo stesso. E poi quella è la patacca che uno si racconta per giustificarsi. Però è proprio il punto chiave è: io voglio sapere che cosa ho in mano e che cosa sta facendo. E se uno sa qual è la differenza di avere uno strumento che funziona al mio servizio e uno strumento che mi usa, non che lo uso io, ma è lui che usa me, e allora ci sta. Questa cosa, sai chi me l'ha fatta venire in mente questa affermazione? Un privato che si diverte a costruire i giocattoli per bambini. Era il Piemonte ed era venuto qui a una mostra del FAI a Milano. Ed era in una villa del FAI, si vedeva la villa, c'era un piccolo mercatino e lui vendeva questi giocattoli che lui costruiva da zero, meccanici, bellissimi, perché erano tutti di fantasia. E lui appunto diceva la frase che dicono tutti quelli costruiscono giochi di questo tipo, e tu sei tu che giochi col gioco, non è il gioco che gioca con te. E lo stesso il telefonino, sei tu che lo usi o è lui che usa te. Stamattina facevo un'intervista con un insegnante che usa il digitale in una maniera estremamente creativa, e alla fine gli dicevo: ma guarda, la gestione del tempo, a me dicono: ma come, ancora non hai letto il messaggio WhatsApp? Faccio: io WhatsApp lo leggo due volte al giorno, fatevene una ragione, non ci vivo attaccato, io ho una mia vita, lo sapete? Ma è urgente, allora telefonami. Ah no, però possiamo fare dopo. E quindi è proprio questo dell'uso e essere usato. E io ti vorrei fare una domanda, perché è vero che un telefono degooglizzato, degoogled, senza Google dentro, oppure messo in un contenitore, che comunque mi sembra un bel compromesso per agevolare anche lo scambio di dati, perché a volte ti vuoi spostare i dati che hai su Google Drive e poi te lo cancelli, te lo levi, però la prima volta lo potresti fare, insomma. Insomma, è una via di passaggio, però c'era un paio di cose che mi hanno fatto, una che non ho risposto, alla quale non ho risposto, e una seconda invece che mi ha lasciato perplesso. L'hai già detta tu, quella per la quale sono perplesso, e cioè le versioni. È vero che a me non interessano particolarmente le versioni più recenti. È vero che a me comunque interessa vedere cosa c'è in giro per poterlo testare, conoscere e parlarne anche col Caffè 2.0. Però è arrivata una obiezione soprattutto sul fatto delle app bancarie, che a volte pretendono delle versioni di un certo tipo o addirittura non funzionano se il telefono è root.
Sì.
Cosa mi sai dire di questo? Perché questo cioè, a un certo punto uno se ne fa anche due di telefoni, eh? Cioè uno se lo fa per le banche, che non è male, perché ormai per lavorare un telefono lo devi avere vicino al computer, e l'altro è il tuo telefono.
La mia risposta è una risposta del tutto personale, nel senso, sì, è vero, ho letto anch'io sul forum di Foundation che molti utenti sono insoddisfatti del funzionamento delle app bancarie o della disponibilità delle app bancarie, è vero, però faccio una piccola premessa. Io nella vita professionalmente faccio l'insegnante di informatica e in questi ultimi anni sto portando avanti, anche costruendo dei corsi, mi occupo di insegnare alle persone le buone prassi e quei comportamenti che ci aiutano a migliorare la sicurezza. Ecco, in quest'ottica io non mi metterò mai un'applicazione bancaria sul telefonino, la uso nel browser, un browser di un certo tipo, non assolutamente Chrome, magari un browser corredato di Adblocker, o plugin, add-ons, componenti aggiuntivi per la privacy e così via, e non mi sognerei mai di legare, cioè avere l'app bancaria sul tuo telefono. Non si sa mai, ma metti che qualcuno entra in possesso del tuo telefono, lo perdi, non lo trovi più, qualcuno riesce ad accedere, perché magari non ci hai messo neanche il PIN, e uno dice, ma è impossibile di gente che non mette il PIN. Certo. Voi non sapete quanti miei allievi a lezione non mettono, non proteggono lo schermo dello smartphone con niente, né PIN, né sequenza grafica, né password, biometria, non diciamo questa parola per favore che mi potrei offendere. Siamo a livello, cioè io dico, per quanto mi riguarda, ed è la cosa che consiglio anche, tu quando c'hai uno smartphone installi un'applicazione, non sai cosa fa quell'applicazione mentre tu la usi, a meno che tu non vada su siti che tu hai anche segnalato, come Exodus, che ti fanno vedere tutti i tracker che ci sono dentro. Ad esempio, io ho disinstallato tutte le app di Poste, Poste Pay e Poste D, ho disinstallato l'applicazione dell'assicurazione, non ho voluto mai mettere quella della banca perché contengono una quantità indescrivibile di agenti traccianti, quindi mentre io la uso, loro in effetti stanno comunicando delle informazioni sulle mie preferenze a chi sai tu. Chi è? Perché? Dov'è? L'informativa sulla privacy non lo dice. Benissimo. E siamo a quel punto lì, per cui volevo prima, ascoltandoti, volevo proporre una piccola provocazione che serve solamente per riflettere. Poi io sono, come mi sono presentato nel tuo gruppo, ho detto che a me piace la libertà di scelta, per cui va bene che ognuno fa quello che vuole. Però dico, propongo una riflessione per un eventuale ragionamento personale, no? Due esempi, ambiente Android e ambiente iOS. Android, arriva il coronavirus e decidono quindi di tracciare i contatti. Cosa succede? Che i ragazzi di Google, durante la notte, da remoto, hanno inserito all'interno del nostro account Google la funzionalità di tracciamento dei contatti. Ma mi hai chiesto se sono d'accordo, non sono d'accordo, se accetto i termini, le condizioni. No. Altro esempio. Apple. Ah, da oggi possiamo entrare nel vostro account iCloud a vedere che foto avete per combattere la pedopornografia. Allora, io propongo questa riflessione, no? Poi lì c'è stata una levata di scudi a livello sia di sviluppatori di utenti che ha fermato.
Ma non è servito, l'hanno solo ritardato perché poi l'hanno fatto.
L'hanno solo ritardato, esatto. Però la riflessione è questa. Io vado a comprare un iPhone nuovo di pacca e spendo non so quanto, 1.400, 1.600, quel che è, oppure un Samsung nuovo di stecca, gli do 800, 1.000, 1.200 euro. E tu pensi che sia tuo il telefono? Ma non è vero. Il telefono appartiene ad Apple, appartiene a Google, che ci possono entrare dentro quando vogliono, perché si sono riservati delle backdoor eccezionali. E noi è un po' come se ci mettessimo un'antenna in testa. Allora, l'antenna che ti metti in testa, vuoi sapere con chi comunica e cosa comunica o non ti interessa minimamente? Questo è un po', io l'ho estremizzato un poco se volete, perché per far capire il concetto un pochettino. Però è un po' da ragionare su queste cose, cioè questi signori, se hanno voglia, fanno dei nostri telefoni quello che vogliono alla fine.
Io credo di aver scritto...
Mi dispiace essere un po' così drastico.
No, no, però... ma è il filone che io sostengo, ma credo addirittura questa cosa di averla scritta 8 anni fa, forse anche di più. Adesso sto provando a vedere sul mio sito. Avevo fatto... Io ho un sito dedicato al mondo delle assicurazioni e mi ricordo che un anno avevo partecipato, io partecipo spessissimo a questi eventi, e sono tra i più importanti a livelli nazionali che sponsorizzo, e cioè loro pagano da me la promozione, sono tra i loro promotori quindi dell'evento. Comunque, a un certo punto, stando girando per i vari tavoli, viene fuori, sento il famoso broker che dice: Ah, ma voi dovete vedere com'è bello poter vendere la pubblicità di chi va di più tra Bergamo e Brescia, perché c'è una correlazione tra quelli che vanno da Bergamo e Brescia e comprano gli orologi Rolex. E quindi al grido del abbiamo qualcosa per cui ci pagano, erano tutti entusiasti. Allora, l'anno dopo che ho fatto il chairman, ho detto, signori, allora voi provate a immaginarvi questa situazione. Voi arrivate in macchina al concessionario, uno schermo vi saluta per nome dicendo bravo, sei venuto in tempo per fare il controllo annuale, ti prego a metterti sul lato destro perché siccome tu fai spesso le curve sulla destra più forti, molto più forti di quella sulla sinistra, c'è un'usura particolare da verificare. E da lì si andava fino all'ultimo schermo prima della cassa che diceva guarda, per come guidi te quest'anno la polizza assicurativa aumenta perché guidi male e ci siamo, ma veramente ci siamo. La cosa che ho scoperto l'anno successivo è che tutti questi dati li memorizzavano in chiaro su delle schedine all'interno delle black box, neanche criptati, per cui chiunque poteva modificarli con un editor di testo. Una cosa meravigliosa. Poi se ne sono accorti, qualcuno ha cominciato a dirgli guardate, così non funziona. Vabbè, e questo è un aspetto centrale, centrale. È un aspetto centrale. Io volevo chiederti una cosa. Tu non hai mai avuto il dubbio che una delle app che usi e che comunque ti piace usare ti stia comunque tracciando? Perché chiaramente non avrai nemmeno Facebook sui telefoni.
No, da millenni e non sono pentito.
Poi non credo che ci sia neanche il Play Store.
No, c'è. E ti dà una App Store loro.
Ok.
C'è uno store loro con moltissime applicazioni. Io ci ho trovato tutto quello che usavo prima sui vari Android, okay. iPhone.
Ma non c'è quello di Google? Là.
Non c'è quello di Google, però ci sono queste possibilità. Allora, il telefono arriva a casa con lo store di E, che vediamo che lo ha, ha un nome? App, no, non ha un nome, è uno store. Okay. Ci trovate applicazioni segnalate dagli utenti che E approva e che quindi include nel loro store, più moltissime applicazioni tratte dal celeberrimo F-Droid che già conoscete ascoltando il podcast di Caffè 2.0. Poi, tra l'altro, c'è la possibilità di mettersi su F-Droid e collegare tutte le repository.
No, quello senza dubbio.
E poi c'è Aurora. Si può installare Aurora dallo store di E, con Aurora potete avere a disposizione tutte le applicazioni sul Play Store con accesso anonimo, cioè non serve autenticarsi con la mail Gmail, col proprio account, per scaricare le applicazioni. Chiaramente questo va bene per le app gratis, va meno bene per quelle a pagamento. Per quelle a pagamento che cosa si fa? C'è un workaround, un fix. Se c'è lo sviluppatore, se tu vuoi l'applicazione dello sviluppatore che richiede un pagamento, gli si scrive, gli si dice guarda che io posseggo un telefono di un certo tipo e non posso pagarti sul Play Store. E loro, tipo, c'era un'applicazione che serviva, una di quelle celeberrime per pulire il telefono, aspetta, SD Made. C'è lo sviluppatore che se gli iscrivi lui c'ha il suo sito attraverso il quale lo puoi pagare direttamente e così hai l'applicazione piena alla fine. Per cui è un po' più macchinoso, come passare da Windows a Linux, insomma ci devi lavorare un po' sopra, però le cose si possono fare tranquillamente.
No, no, si possono fare, sicuramente ci sono altri intermediari. Per cui io mi aspetto una critica che non è che non faccio mia, ma che molti sostengono. Vabbè, ma se devo avere un intermediario, preferisco Google che avere tanti piccolini. E io invece non ho paura di passare da quei piccolini che conosco. E quindi ancora una volta si passa da una voler sapere che cosa hai sotto le mani.
Scusa, per rispondere anche alla tua domanda, io ho installato anche app di terze parti, però in quanto paranoico, prima di installare le app, io visito sempre il sito dello sviluppatore, leggo la dice, mi vedo la sua informativa sulla privacy e sono attento a delle parole chiave come assenza presenza di banner pubblicitari, assenza presenza di tracker e i miei dati dove vanno. Ad esempio ti racconto questa che ho combinato, che, di cui sono particolarmente orgoglioso. Allora, io prendo parecchie note, no? Sul telefono, sul computer, così via, per cui avevo bisogno di un applicativo di note, ma no, io non volevo passare per i soliti cloud alla fine, no? Tu mi dirai, boh, ma ci sono le note di Nextcloud. Sì, va bene, ma io che cosa ho fatto? Ho scaricato un'applicazione di note locali sul mio telefono che si chiama Marcor, se volete cercarla, è anche sul Play Store. Poi sul computer ho installato un'applicazione che, di cui hai parlato anche tu recentemente, che è SyncThing. SyncThing è gratis, disponibile per qualsiasi sistema meno che iOS, vi permette di stabilire una connessione diretta tra dispositivi attraverso la rete internet. E effettua una sincronizzazione bidirezionale, cioè tu cambi la tua nota sul PC, se sei collegato a SyncThing hai la versione aggiornata anche sul telefono, per cui mi sono costruito la mia applicazione di note con sincronizzazione istantanea grazie a due app gratis alla fine. Cioè, è questo per dire, se uno cerca, se uno un po' va alla ricerca delle soluzioni alternative, queste ci sono e danno anche molta soddisfazione alla fine. Se uno però, come dicevi tu, apprezza di più percorrere un'autostrada già preparata da altri, dove è tutto pronto, dove trovi tutto a posto, e può trovare della difficoltà a fare queste operazioni.
Ma poi ti dico, guarda, io sto seguendo anche una terza via. La terza via è: non voglio le note prese da Google o da Apple, no, potrei usare quelle Nextcloud perché sono più di quelle, proprio sui miei server, va bene, però mi rendo conto che ho bisogno di un sistema di catalogazione di note che sia più evoluto. Allora, per esempio, ho trovato Standard Notes, la pronuncia esattamente,
quello è forte,
che, al quale ho dato anche i 150 euro per averlo per 5 anni, perché mi cataloga una montagna di contenuti in una maniera talmente bella da usare e rapida che mi fa risparmiare tempo. Allora, il discorso è, ok, da una parte è tutto gratis e funziona, dall'altra ci devo perdere tempo e via di seguito. Questa è una versione di un piccolo proprietario, un piccolo fornitore che ha una fortissima community che partecipa. L'avrei visto Standard Notes, addirittura hai 7-8 editor diversi.
Sì, ma è un'applicazione eccezionale quella.
È una cosa, in realtà, è tutto criptato in locale, quindi tutto sta sul loro server, sincronizzato. Ecco, lì mi serviva anche sul tablet, sull'iPad. E allora ho detto, insomma, sto seguendo molto questi produttori ai quali do i soldi proprio per produrre i loro servizi, perché magari io poi mi aggiungo quel programmino mio. Una cosa che vorrei chiederti, e non lo so se l'hai fatta, se no poi ci mandi il feedback anche in un secondo momento, un vocale, provare a installare una utility come quella di NetGuard. NetGuard è una VPN locale. Praticamente
sì, l'ho fatto.
Ecco. Ah, dici, come l'hai trovata sui Foundation?
Non mi ha soddisfatto fino in fondo, perché è un blocco un po' standardizzato che fa.
Sì.
È un blocco un po' standardizzato che fa e ci devi perdere parecchio tempo dietro a personalizzare ciascuna applicazione, come blocca, come non blocca. Io diciamo, per quanto riguarda l'aspetto dei traccianti, faccio un discorso diverso. Allora, innanzi, adesso magari entro in degli aspetti un po' troppo tecnici.
Vai, qua siamo smanettoni, nerdoni.
Prima cosa, cambiarsi DNS. DNS del telefono vanno cambiati, non usiamo i telefoni con i DNS dei provider telefonici, perché ci spiano e ci rallentano la navigazione. Ci sono tanti provider di DNS, OpenDNS, Quad 9, Adigard che te li fanno usare anche gratis, per cui prima cosa cambiarsi DNS, che aiuta molto anche nella lotta contro la pubblicità online, i malware e così via. Poi io ho una mia politica di scelta delle applicazioni, per cui ad esempio nello store di Foundation una cosa bella che c'è è che per ogni applicazione gli viene dato un punteggio privacy basato sulle risultanze di Exodus. Exodus è un sito per piattaforma Android per controllare quanti tracker ha l'applicazione che vuoi installare, e loro danno un punteggio che voi vi ritrovate nello store di E. Io non installo mai un qualcosa che abbia un punteggio sotto il 9, perché sotto il 9, e poi tra l'altro nella scheda, aspettate che la apro così vi dico con dovizia di particolari.
Il sito è exodus-privacy.eu.org. Quindi il fatto che sia un .eu.org già dovrebbe dirvi che è un progetto, per quanto francese, di importanza europea. Exodus meno... Tra l'altro ti ringrazio perché io ero finito su Exodus, l'avevo studiato a fondo, almeno a fondo per iniziare a parlarne, e poi mi ero dimenticato di farci un episodio.
Ad esempio apro l'applicazione che io uso per ascoltare i podcast, che si chiama Antenna Pod, che trovate anche su, su F-Droid, punteggio 9. Adesso la apro. C'è il titolo, la categoria produttività, installa, una breve descrizione, punteggio privacy 9 su 10, e più sotto ci sono due voci. Una si chiama autorizzazioni, dove potete controllare tutte le autorizzazioni che richiede l'applicazione per funzionare. E l'altra, trackers, dove se io clicco, visualizzo in questo caso nessun tracker utilizzato, Computed Using Exodus Privacy Analysis. Se apre, se invece contiene tracker, trovate il numero e il nome dei tracker utilizzati dall'applicazione. Per cui la scelta dell'applicazione si basa più su queste due voci. Vado a vedere quanti tracker ha, vado a vedere che autorizzazioni richiede. Se vedo autorizzazioni un po' scomposte, fuori dal seminato, cosa vuol dire? Applicazioni ingiustificate per quell'applicazione, tipo non so, Antenna Pod che mi chiede l'autorizzazione a leggere la mia rubrica, perché?
Certo.
Ecco, quelle cose lì io non le installo alla fine, per cui uno come me forse ha meno bisogno di NetGuard, oppure c'è anche Tracker Control, un'altra applicazione molto simile a NetGuard che ti fa la VPN locale con cui bloccare i traccianti e così via.
Io ho fatto la versione pro di NetGuard, sì. E appena installi la versione pro, tutto questo lavoro non lo fai più perché te la fanno loro.
Quindi sì, ma poi secondo me dipende anche da te che telefono hai. Con un Android normale facilmente l'avrei installata anch'io. Con uno della eFoundation c'è un lavoro a monte e sì. ti danno una...
No, senza dubbio. Il lavoro
un ambito di applicazioni che ti insegnano ad andare a guardare queste cose, per cui quelle applicazioni lì magari le usi di meno, però dico, io una volta avevo un OnePlus, sul OnePlus l'avrei messa molto volentieri, perché mi accorgevo molto spesso che il mio OnePlus faceva delle richieste a dei server che non conoscevo.
Sì, questa è la solita attenzione che abbiamo noi, a sapere con chi sto andando a braccetto, chi è venuto nel mio telefonino a casa mia, ma io per esempio adesso sto guardando NetGuard sul telefonino che cosa sta facendo, un fottio di applicazioni che non uso stanno cercando di connettersi all'internet e vengono tutte bloccate, ma una cosa invereconda, cioè il giorno che questa piccola applicazione se la fa il garante, praticamente sequestrano gli Android a tutta Italia. perché non si può, infatti mi viene sempre da sorridere quando si fanno queste battaglie di principio contro Google Analytics, no, perché Google Analytics è tracciante, perché Google Home ti ascolta sempre la voce, perché Alexa ti monitora tutto quello che fai. Io ho detto ma scusate, ma avete mai provato a vedere cosa fa un telefonino prima di dire queste cose? È peggio, Il telefonino è peggio di uno smart speaker.
Nessuno
ha la percezione. Google Home l'ho preso e dopo 2 minuti l'ho staccato dalla presa di corrente ed è lì che fa muffa. Alexa invece non ha questa attività di tracciamento sistematico dell'audio, nonostante qualcuno dica che ci sia, non lo fa. Beh, insomma, l'ho anche programmato, poi se possono fare anche gli aggiornamenti, però piuttosto parte un comando che credono di aver sentito, ma non stanno lì a monitorare tutto. Il riconoscimento viene fatto in locale su Alexa. Beh, comunque, quello che fa un telefonino o che fa un computer col PC, col browser, nel momento in cui tu cominci a digitare dentro il form di ricerca di Google, è invasivo al massimo. Uno non si rende conto che la velocità di scrittura all'interno del modulo di ricerca di Google è tracciata per profilare pure gli utenti. Se uno scrive veloce, se scrive lento, se ha un monitor grande, si scartano queste come idee. Però ecco, mi piace molto l'esperienza di I, perché innanzitutto è una cosa che ti accompagna, non ti vendono un prodotto, ma ti vendono un sogno di tutela e un sogno bello, non dico non idealista, proprio un sogno da vivere insieme. Ti dico, noi ti aiutiamo in questa tua ricerca. Non stanno vendendo un telefonino, ti dico, noi ti aiutiamo in quello in cui tu credi. Tu credi che il telefonino sia tuo e nessuno ti debba tracciare, noi ti diamo una mano. E questa mi sembra oro colato che poi siano emersi.
Ma poi se posso aggiungere una cosa, vai. L'assistenza io l'ho usata a patto di scrivere in inglese, è assolutamente puntuale, preparata e competente. Tu scrivi una mail, hai la risposta il giorno dopo e non ti mollano finché non hai risolto il problema. Uh-huh. Per cui non è che tu compri il telefono e sei abbandonato a te stesso nel caso in cui hai qualche problema, ti seguono e io non ho mai avuto, sì, gli ho scritto diverse volte e mi hanno sempre aiutato un po' a risolvere il problema, oppure ti dicono guarda, in questo momento stiamo lavorando su questi server, sappiamo che ci sono dei problemi ma sono destinati a risolversi. Sì. Poi una cosa che a me ha convinto è vedere chi è il capo di A Foundation, che è Gail Duval, che è uno di quei signori che stava dietro una distribuzione Linux che io provai a installare sul mio vecchio PC Windows, che era Linux Mandrake. Quando ho saputo questo ho detto, ma allora io di questi mi posso fidare tranquillamente. L'unico problema, secondo me, è questo. Tra l'altro, vendono i telefoni, ma se siete dei tipi un po' smaliziati, smanettoni, che ci sapete fare con alcune cose, loro dal sito vi permettono anche di scaricare il loro sistema operativo per metterlo sul vostro telefono. C'è proprio il tool apposta per collegare il telefono e caricare il loro sistema operativo. Per cui se uno ha gli strumenti, ha le competenze, ha le conoscenze per farlo, ha un suo vecchio telefono in cantina, si scarica il tool e se lo installa, costo zero.
Difatti l'ho controllato spesso quell'elenco per vedere se avevo un telefonino supportato, purtroppo no.
Neanch'io. Avevo un vecchio OnePlus 3 che ho controllato sulle loro schede di compatibilità e risultava che una volta installato il sistema operativo non mi funzionava l'hotspot. Ho detto, cosa uso un telefono senza hotspot, che è quello che uso più spesso alla fine. Allora, ecco, io dico anche questa cosa, dei telefoni che così con questa mi copro di ridicolo definitivamente, no?
Vedrai che lo faccio anch'io.
Ho voluto comprare un loro telefono. È chiaro che c'era un po' di incoscienza in me in quel momento lì, no? E c'era disponibile il Fairphone 3, due Samsung S9, l'S9 e l'S9 Plus, è un televisore fatto in Germania di quelli piastrelloni, no? E io ho deciso di comprare il Samsung S9 Plus. Quindi sono andato a comprare un telefono di 3 anni prima. Però posso dire che fino adesso non ho avuto... Cioè, sono molto contento bel telefono, si comporta bene. Tra l'altro, con l'aggiornamento Android 10 hanno migliorato tantissimo anche la gestione della batteria. E, altra cosa che volevo dire, magari con questi telefoni si ha un Android un paio di numeri più indietro, ma gli aggiornamenti di sicurezza sono puntuali, Cioè, a me arrivano aggiornamenti ogni 3 mesi da parte della Air Foundation. Per cui l'unico problema, dicevo, secondo me, è che un giorno la Air Foundation chiude.
Certo, se chiudesse uno si trova un telefono non è più aggiornato e non è più utilizzabile. Questo è quello che mi impedisce di spenderci. Io in generale non... L'idea di spendere più di 300 euro per un telefono mi rabbrividisce, perché so che lo posso perdere, so che si può rompere, so che i telefonini comunque, per quanto al quinto anno, non mi sono mai arrivati, e quindi faccio i miei conti, dico ma io vorrei usarlo e non tenerlo per quello. Ma volevo proprio farti questa domanda, la batteria quanto dura?
Una giornata.
Ok, che va benissimo sul telefono vecchio, perché è un S9.
Spiegami meglio.
Cioè è un S9 di 3 anni fa, giusto?
Sì.
Adesso hanno tutti delle batterie e dei chip ottimizzati per consumare un po' meno batteria e batterie che funzionano meglio, più potenti, eccetera, eccetera.
No, non è di quelle batterie lì.
Esatto,
è una di
quindi
quelle...
è un telefonino di 3 anni fa che dura un giorno, secondo me senza dubbio dura 2 giorni, uno di quelli più recenti.
Ma tra l'altro il motivo di questa durata, uno dei motivi che contribuisce a questo rendimento, ve lo spiega la Air Foundation sul loro sito. Se andate a vedere, c'è una pagina di presentazione dove loro dicono che normalmente un telefono Android veicola 12 mega di dati a vostra insaputa verso i server di Google al giorno. Quei 12 mega, oltre a prosciugare il vostro traffico dati telefonico, vanno a prosciugare e impattare anche sulla batteria. 12 mega per Android, attorno ai 6 per Apple. Infatti io ho fatto la prova, ho un iPad mini 5 e con dentro la SIM. E fin quando avevo dentro la SIM non mi spiegavo. Cioè, non è che la durata fosse questo granché, i dati mi volavano via come se piovesse. Allora, a un certo punto ho detto, ma sai cosa faccio? Era un periodo che facevo solo corsi online, per cui ero a casa. Ho detto, stacco la SIM e me lo collego al Wi-Fi. Certo. Insomma, lo carico ogni 3 giorni. Prima lo devo caricare ogni giorno. Ogni 3 giorni, non vi dico poi l'impatto sul mio traffico dati, per cui...
Un telefono in generale del Wi-Fi ti fa durare di più la batteria. In generale,
un telefono del genere che non riesce a sottrarsi da quel traffico, diciamo, clandestino di dati che Apple e Google fanno sui nostri terminali, ha una durata migliore. E voi avete più dati per vedervi video su YouTube. A proposito, non so se l'avete mai visto... E su questi temi, se volete farvi una risata, dura poco il video. Cercate su YouTube i veggenti del terzo millennio. Lo conosci?
Facciamo
già?
Subito, i veggenti del terzo millennio.
Credo terzo millennio. Poi un'altra cosa anche da segnalare.
Arco Iris. Ah no, guarda che video, vabbè, andiamo qua. Sì, vai.
Che i veggenti del terzo millennio, vi faccio un po' riassunto poi molto veloce, poi se volete andatevelo a vedere perché è troppo divertente. Praticamente viene ripreso un tale Dave che fa il veggente, che all'inizio del video vedi che studiando le persone, guardandogli le mani,
nella piazza Bruxelles, quello del tendone,
sì, esatto, riesce a indovinare dei dettagli insospettabili delle loro vite. E allora va avanti piano piano, poi sapete, parte dal fatto che dice mi sa che ieri sera hai bevuto un po' troppo, poi il video va avanti, incomincia a picchiare sodo dicendo hai appena perso 300 euro al gioco d'azzardo. Allora credono nelle capacità miracolose di Dave, poi alla fine svela la magia, fa cadere dei teloni nella sala e dietro vedi tutta una serie di ragazzi computer collegati a ogni fonte di dato che potete immaginare, quindi Facebook, Twitter, siti web, blog, che avevano ricostruito la storia di queste persone che andavano da Dave, e Dave stava solo bleffando perché
certo.
prendeva da internet tutto quello che questi facevano.
È stupendo. Io vi aggiungo una cosa, per voi che ascoltate il podcast, ricordate che con i potenti mezzi del Caffè 2.0 abbiamo a disposizione l'unico podcast con una linkografia ragionata e tutta taggata manualmente. Quindi tutti i link di cui ci sta parlando Enrico sono taggati con chiocciola Enrico. Voi già in questo momento, cioè tu credi che la faccia dopo? I potenti mezzi Caffè 2.0 fanno sì che in due secondi io inserisco una nuova risorsa all'interno della linkografia ed è a disposizione di tutti. Quindi questo è video sulla privacy, appunto taggato con chiocciola Enrico.
Te ne do un altro se vuoi, perché sì. ne hai parlato prima. C'è un sito fatto da Mozilla che si chiama Privacy Not Included, reperibile all'indirizzo foundation.mozilla.org/en/privacy-not-included/.
Ci sono.
È un sito dove se volete comprare un aggeggio qualunque tecnologico, uno smart speaker, un altoparlante, così potete controllare su quel sito se è sicuro dal punto di vista della privacy, e hanno un archivio suddiviso per applicazioni per la salute, smart home, giochi, intrattenimento, indossabili e via dicendo. Così magari se prima di comprare un dispositivo vi viene un dubbio, potete controllare su quel archivio online di Mozilla e essere un attimino più tranquilli o fare un'altra scelta, insomma, uno strumento di più.
Sì, è uno di quei siti che più che avere degli strumenti automatici di catalogazione coinvolgono grandi numeri di recensori. Quindi troveremo, la valutazione generale è negativo o positivo, e sullo slider viene posizionata in un certo punto la valutazione sulla base di parole chiave che sono state definite insieme ad alcuni volontari e le risposte e i valori associati a ogni parola chiave. Quindi c'è un microfono per il device? No. C'è il device ti traccia? Sì. Anche le app internamente, sto guardando un telefono della Garmin. Sì, è così. Una marea di persone rispondono, loro poi controllano, comunque anche c'è la possibilità di segnalare, ed è utile. Anche se, ecco, io farei sempre quell'esempio di quel... adesso non mi ricordo la marca, che era famosissima, di un orologio che ti teneva traccia di tutto quello delle corse che facevi e che poi è stato comprato da Google. Nel momento in cui è stato comprato da Google, basta. Tutti i dati sono finiti a Google.
Quindi esatto.
Va bene fidarsi di un fornitore, ma comunque quel fornitore poi un domani...
Infatti,
senti Enrico... Io ti chiederei, cos'altro ci vorresti dire del telefono? Perché il telefonino è straordinario. I costi dei più recenti, ce li hai presente?
Ma io il mio l'ho pagato tutto incluso sui 400.
Sono quelle, sì, ho visto anch'io.
Considerato i costi di spedizione anche. Adesso c'hanno il Fairphone 4. Che è bellissimo, è uno di quei telefoni che si possono smontare in autonomia, però sì. 700 euro, non lo so, forse è un po' troppo per quanto mi riguarda. Adesso guarda, vado a vedere velocemente.
Adesso ci sono anch'io sopra, ma non riesco a trovare, vabbè, ci sono 240 modelli di smartphone supportati, perché appunto loro, come dicevi tu, partono dall'idea che puoi usare anche un Asus Zenfone 3 sì. piuttosto che un Fairphone 3 Plus, piuttosto che i Nexus, i vari Nexus, qualche HTC, qualche Lenovo, tanti LG, tanti Motorola, tantissimi Motorola, e gli Oppo, tanti Samsung, ma sono modelli non necessariamente famosi. Ecco, qua c'è il 9003 di Samsung. Se qualcuno volesse divertirsi a, che fu un telefonino usato da tanti, a divertirsi a installare il sistema operativo, voi pensate che, anche se è solo Nougat, però adesso invece tutti gli altri sono con la R, quindi le versioni più recenti del sistema operativo. Io lo vedo assolutamente come un secondo telefono, perché usando tante applicazioni bancarie per necessità, perché diciamocele che sono assolutamente comode per fare certe operazioni, se no ci metti veramente le ore a fare certe cose sui siti bancari. E quindi per molte cose sono assolutamente utili, però la domanda è: ma se me lo rubano? Ok, mi sono attrezzato per bloccarlo, cancellarlo e tutto. Però perché devo andare in giro sempre con tutto? Ecco, quindi se il telefono mi serve per avere Telegram, per fare qualche foto, e devo andare in giro e non devo avere tutto l'armamentario, tu come fai? Hai WhatsApp sopra?
Disinstallato e mi sono eliminato. Uso solo Telegram e Signal.
Fantastico, fantastico.
Tra l'altro vi dico questa sciccheria, così vi convinco per sempre a non comprare mai un telefono della iFoundation: non c'è backup. Nel senso che il backup te lo devi fare tu da solo, con la copia dei tuoi dati esternamente.
Certo.
Ma non c'è un servizio di backup che ti dai alla fine. E questo potrebbe, ecco, torniamo sempre allo stesso punto: uno che si prende un telefono del genere deve mettere in conto che un po' lo deve imparare ad usare, lo deve conoscere, e potrebbero esserci anche delle brutte sorprese, cioè scopri che devi metterti a computer a copiarti i tuoi dati sul computer, perché se perdi il telefono li hai persi per sempre.
Sì, diciamo che con Nextcloud, no, infatti per quello io uso per esempio Standard Notes, perché avendo una cloud sua le cose sono immediatamente in cloud.
Oppure anche altro limite, sì, vi danno questo loro cloud a disposizione dove sincronizzare tutto, però a livello di storage, cioè archiviazione online, vi danno un gigabyte.
Beh.
È un gigabyte, a me basta. Però non so, oppure alla modica cifra di 20 euro vi danno, no, forse mi sbaglio, non sono 20 euro, vi danno 20 gigabyte alla fine. Ci sono, hanno tutta una serie
essere.
Di piani di abbonamento anche loro.
Sì, sì,
però
potrebbe essere.
Anche lì dipende molto dalle nostre abitudini, cioè io parlando anche con loro via mail, sono loro i primi a suggerirti e ti dicono: senti, se ci tieni i tuoi dati, se per te la privacy è importante, usa cose che funzionano in locale, non usare online, lascia perdere, usa cose che funzionano in locale, salva i dati in locale.
Sì, le trovi sono. Facilmente? No, beh, trovarle sì, ma le trovi facilmente applicazioni che lavorano in locale? Trovi che le descrizioni riescano a spiegare facilmente che i dati non sono condivisi, non sono... Perché
quello
io a volte
io,
mi chiedo sempre...
Devo dire la verità, quello che ho cercato io effettivamente sì, cioè del okay. Tipo, quella di cui parlavo prima, Markor, c'è il tipo che è uno sviluppatore austriaco, che proprio te lo dice a chiare lettere: la mia app funziona in locale, non è... Oppure ho visto anche... Per cambiamo piattaforma, per Linux, vedevo molti lettori RSS che ti dicono nella descrizione, ti dicono: guarda che se stai cercando una cosa per sincronizzarti online, questa non è l'applicazione che fa per te. Cioè proprio te lo dicono chiaramente nelle descrizioni alla fine. Vanno giù un po' col macete. Per...
ecco, quello che tra l'altro ne approfitto per dire velocemente è che quando uno fa certe ricerche sugli store, un po' tutti, ma in questo momento Google e il Play Store è quello che sto guardando, certi termini sono assolutamente come omessi o trattati male. Quindi se io cerco local, free, open source, no ads, sono tutte informazioni che poi non servono, ti arrivano a riproporre comunque quelli con la pubblicità, quelli a pagamento, quelli che non sono open source, e questo è un sottostima del problema da parte di tutti i controllori, perché sono ancora lì tutti a controllare col PC. Chi è che si mette lì col telefonino a controllare come funziona un telefonino? Lo facciamo noi nerd.
Sì, lo so, perché anche a lezione molto spesso mi chiedono: ma tu che cosa usi? Io gli dico: guardate che se fosse per me, se avessi tempo e abbastanza soldi, un budget da parte, io li comprerei esattamente tutti. Mi metterei in una stanza con tutti questi computer, dispositivi di ogni tipo e ci giocherei tutto il giorno. Però purtroppo anch'io, come molti, non raccolgo per terra e devo fare delle scelte. Ad esempio, io sono una persona che, a cui piace veramente, sembrerà strano, ma mi piace veramente prendere in mano un dispositivo qualunque, anche un computer, e andare a vedere come è fatto il sistema operativo, come funziona. Cioè, mi piace da morire alla fine, forse perché ho mosso i primi passi a livello informatico su una cosa brutta che si chiamava MS-DOS, no?
Sì, è per quello.
Però
per
mi
quello.
piace un sacco andarmi a studiare iOS come sistema operativo, Android, Ubuntu, Windows e chi ne ha più ne metta, anzi, se ne avete uno da consigliarmi, io sono tutto orecchio.
Io ho riscoperto Mangiaro in questi
sì,
giorni.
Però dico anche, quando mi chiedono a lezione, dico anche sì, però considerate che chi vi risponde è un po' malato mentale alla fine. Cioè, io sono uno di quelli che ha avuto la grande fortuna di trasformare la sua passione nel lavoro
Sì.
che gli dà da mangiare, no?
Sì.
A me è sempre
Sì.
piaciuta l'informatica e ho avuto delle belle fortune per svilupparla in autonomia, del tipo
Ottimo.
il papà Paolo Olivetti, poi il papà dopo l'Olivetti era amministratore di società informatiche, dove puoi immaginare
Quindi.
io passavo l'estate, hai capito? Poi
Senti, dove insegni?
Io di solito facciamo un po', ma si può fare pubblicità?
Sì.
Io insegno in un ente di formazione dove sono stato anche dipendente, dove sono cresciuto professionalmente come coordinatore di corsi di informatica, che si chiama ENAIP Friuli Venezia Giulia. Che,
Oh.
e io sono friulano, io sono nativo di Udine, anche se vivo in provincia di Pordenone, e qua in Friuli è forse il più grosso ente di formazione che c'è alla fine. Io ci lavoro, diciamo, da lontano 2002, dove fui preso proprio per la mia passione per l'informatica e per una serie di anni mi sono occupato proprio di organizzare corsi nell'ambito multimediale, grafico, programmativo, non so come dirvi. Poi per mettere la ciliegina sulla torta ho avuto anche delle esperienze come sviluppatore web, come web designer in diverse agenzie, ecco, per cui la mia vita, alla fine mi sono detto, ma a me cosa piace fare? Computer. E allora vado a insegnare il computer, come si usa il computer alla gente, no? Tutto senza il briciolo di un titolo di studio in
Ma
materia.
per amor del cielo, meno male. Cioè, se dovessimo dipendere da chi ci dà il titolo di studio, ci sarebbe da inorridire da certa gente che insegna.
No, no, io ho studiato tutt'altro, però ho sempre avuto questa passione che un po' un'altra fortuna è stata che fin dall'adolescenza ho avuto la fortuna di incontrare degli amici che avevano la mia stessa passione alla fine, no? C'erano magari all'epoca tanti più vincoli, tanti più limiti, che però ci hanno spinto a usare creativamente la testa per cercare di superare quei limiti che c'erano una volta,
Sì.
no? Tipo, mi ricordo, io avevo un Olivetti, un M24 dell'Olivetti a casa, e il mio amico che abitava un paio di paesi più lontani aveva un'Amiga. E ci eravamo messi in testa che io dovevo scrivere o lui un testo e dovevo mandarglielo in modo che lui potesse leggerlo. Ci ho pensato un po' di anni dopo, ho detto, ma vedi, stavo già ragionando di web standard, di internet, in un momento che non esisteva, per cui cosa vuoi fare se non andare a insegnare queste cose?
Assolutamente sì. Mi ricordo che io tutto sommato questo step l'ho saltato perché con Fidonet avevamo già il formato testo che la faceva da padrone con un sistema di catalogazione standard, quindi per ogni cartella c'era un readme.txt
Sì.
o un index a volte.txt. Markdown è arrivato, ma comunque restavano appunto .txt.
Ecco, ti volevo dire, io ho scelto anche quell'applicazione Markor perché sono un fanatico del Markdown, cioè
Chi lo dici?
Essendo passato per l'HTML, no? Quando
dici?
Ho conosciuto il Markdown, che poi dà la possibilità anche sul telefonino di usare delle applicazioni senza tante distrazioni, cioè non hai menu, non hai niente. Se sai scrivere in Markdown, che imparate nel tempo di un caffè,
anche meno
è molto facile.
Sì, no, forse le basi concettuali se le spieghi tutte ci vuole un caffè.
Sì, ma è un linguaggio molto semplice, permette di scrivere su schermi piccolini con delle applicazioni dove hai solo lo schermo per scrivere, le tue dita alla fine sulla tastiera, e poi puoi esportare in PDF, in molti formati, RTF, HTML.
No, ma poi ma io per esempio adesso che comincio dopo 8 anni che lo faccio abitualmente, comincio a parlare di legal design, di strutturazione di argomenti. Adesso esplicitamente parlo di accessibilità, quindi del controllo che i siti siano accessibili dai disabili. Adesso che mi occupo di dark patterns, cioè di tutte quelle tecniche di contenuti o di interfacce fatte per ingannare l'utente, per sviarlo, e nel momento in cui mi occupo di tutte queste cose, vedo dietro quello che c'è, vedo come funziona, e dico a tutti: se volete scrivere due cose, non provate a mettere lo stile di qua, di là, non cominciate a riempire lo stile, realizzate dei documenti che non sono più accessibili. Il testo deve essere testo, c'è il titolo di un titolo? E chiamiamolo titolo. C'è un capitolo? Stile capitolo. Sottocapitolo? Stile sottocapitolo. Fine. Non cominciate a fare tutte quelle cose belle, perché quelle cose belle sono una schifezza, non vi permettono di trasportare il documento da qualsiasi computer a qualsiasi computer, e se c'è qualcuno con un minimo di disabilità non può elaborarlo per poterlo consultare, a parte che se lo formati per PC non lo vedi su telefono. Quindi
sì, infatti quella è un'altra sfida.
È geniale per questo. Ma io dico di più, cioè se li fai così, ma guarda che riesci a metterli anche negli smart speaker, perché io l'ho fatto. Io ho due skill per smart speaker alle quali aggiungo contenuti aggiungendo dei file di testo. A volte sono Markdown.
Sì, ma infatti quello che tu dicevi, l'interoperabilità, quella è un'altra sfida, nel senso che anch'io mi piace, diciamo così, tra virgolette, perdere tempo nel tentativo di rendere i miei file trasportabili, visibili, accessibili e far comunicare tra loro un iPad mini, un PC con Ubuntu, è un telefono non con Android, con il sistema operativo della iFoundation. Però ci sono dei formati che sono completamente interoperabili, come dici tu, forse non sono belli, però funzionano molto bene. Il Markdown, sì, l'HTML, il CSS, sì, e tutte queste, sì, cose fanno parte di quei linguaggi lì alla fine, l'XML.
Enrico, abbiamo superato l'ora e adesso stiamo arrivando ai 70 minuti. Adesso ci dobbiamo salutare, però io ti ringrazio infinitamente perché abbiamo fatto non solo una review di un progetto imprenditoriale straordinario che dovrebbe essere in prima pagina sui telegiornali e sui giornali, perché quello della eFoundation veramente lo merita. Ma soprattutto abbiamo spiegato come due appassionati si appassionano del sapere come funziona la macchina per usarla meglio. Poi noi ci mettiamo magari anche del nostro e ci innamoriamo di vedere come funziona bene una macchina, perché è vero, questo esiste. Però è come il meccanico che sa che quei due cilindri di quel tal motore sono meravigliosi per un certo motivo. È chiaro che non tutti vogliono sapere come sono fatti i cilindri. Però, ecco, se una cosa si può dire è che l'elettronica, anche fatta di strumenti artigianali, è una elettronica di consumo, è un'informatica di consumo. Quindi il telefonino della eFoundation, che è un pelino più difficile, Io dico, per chi sta iniziando le prime volte a usare un telefonino e comunque usa Android sempre alla stessa maniera, non è che ci siano tante difficoltà in più, soprattutto quando passi a un nuovo telefonino, perché quando passi da un iPhone all'iPhone è tutto automatico, e quello bisogna riconoscerlo, è una cosa pazzesca. Quando passi da un Android a un altro Android ci sono delle semplificazioni, ma perdi ancora i secoli per riconfigurare tutto. E quindi nel momento in cui sei lì che passa un nuovo telefonino, ragazzi, quella è l'occasione ottima per dire: voglio un telefonino che dura di più, che fa quello che deve fare, e per il resto soprattutto non sarò schiavo di Facebook, di WhatsApp, di tutto il resto. Lo puoi proporre a una mamma? Secondo me WhatsApp è femmina, tu che ne dici?
Sì, sono abbastanza d'accordo. Io continuo a trovare persone che hanno questa difficoltà veramente a cancellarsi da WhatsApp alla fine, che poi non lo so, figuratevi che io quando me ne sono andato via da Facebook, Twitter, compagnia bella, i miei contatti mi hanno detto: ah guarda, te ne pentirai, ti riscriverai tra una settimana, così via. Non ho mai sentito la mancanza di quegli strumenti, perché la verità è che noi abbiamo a disposizione una varietà di strumenti comunicativi che è impressionante. Basta solo scegliere quelli che vanno bene a te alla fine.
Ecco, difatti chiudiamolo su questa valutazione correttissima. Cioè, finché useremo sempre Google per tutto, come browser, come motore di ricerca, come posta elettronica, come YouTube, come Calendar e come Drive, ovviamente non speriamo di riuscire a capire cosa ci stiamo perdendo, perché tutto quello che arriva da Google è una risposta perfetta per continuare a restare lì. Enrico, ti saluto, è stato un piacere incredibile.
Anche per
me.
Se
volete trovare Enrico, venite nel gruppo del Caffè 2.0.
E spero che quello che ci siamo detti magari possa servire come stimolo e spunto di riflessione per fare dei ragionamenti del tutto personali. Anche per me è stato un vero piacere e ti ringrazio.
Grazie a te, Enrico. Buona giornata.
Anche a te.
A tutti, alla prossima. Caffè 2.0.